Palla in Tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna in diretta qui sulle frequenze di Radio Parma per questo primo appuntamento settimanale con voi come sempre ogni giorno dal lunedì al venerdì fino alle 15. Per questo primo appuntamento che insomma racconta di un'altra vittoria last minute, se non di più, per quanto riguarda i crociati, quella ormai di venerdì sera nell'anticipo contro il Brescia. Ancora parleremo di questo chiaramente, già ci proietteremo poi alla trasferta a Piacenza per la sfida contro la Feralpi Salò. Ci sono anche notizie così dell'ultima ora, anche e soprattutto per quanto riguarda i biglietti disponibili, oltre che le condizioni dei vari giocatori in casa Parma. E allora, prima di sentire il servizio del nostro TG Sport per fare il punto della situazione, vi ricordo che il numero per scriverci, SMS e WhatsApp è come sempre il 333-9200-170, con domande, curiosità, commenti sulla partita che è stata, su quella che sarà. Noi abbiamo chiaramente i microfoni sempre aperti. Adesso il servizio per fare il punto della situazione e poi di nuovo in studio. Tutti a Piacenza, così recitano molti striscioni incrociati verso il match di sabato allo Stadio Garilli. Di 1.454 posti, la capienza del settore ospiti ed è ufficialmente entrata nel vivo la corsa al biglietto per i tifosi gialloblu. Tagliandi a 15 euro con diverse riduzioni disponibili online e nei punti vendita fisici del circuito Viva Ticket. Febbre che sale anche perché lo stesso gruppo di Fabio Pecchia ad infondere ottimismo pure nei supporters più scettici e scaramantici. L'ennesima vittoria last minute venerdì col Brescia ha lasciato in dote la consapevolezza di una squadra che quasi sempre riesce a trovare le qualità, le energie fisiche, mentali e anche un pizzico di fortuna per il guizzo vincente e i punti pesanti. Senza dimenticare che in classifica tengonosi il passo la Cremonese e il Venezia, ma ora c'è una partita in meno da giocare e il Como si è allontanato a 10 punti. I lagunari domenica hanno battuto per 3-1 il Bari, ma venerdì sera saranno impegnati sul campo di un Palermo che nell'ultimo match contro il Lecco ha ritrovato successo. Per i crociati, allenamenti mattutini a Collecchio, con la Feralpi Salò sarà squalificato Di Chiara, dovrebbe giocare Koulibaly, ma rientrerà Cercati. Attenzione alle diffide, a rischio anche Bernabé, oltre ai vari Miai, Labonni, Benek, Camara e Del Prato. Intanto fa discutere non poco anche nell'universo gialloblu il folle gesto del tecnico ex Parma Roberto D'Aversa al termine di Lecce-Verona. Una testata ad Henry, indizio di impulsività e perdita di controllo che, insieme ai risultati deludenti, gli è costata ufficialmente la panchina dei salentini.
Palla in Tribuna.
Questo era il punto della situazione in casa crociata, ma non solo, anche su questo episodio di D'Aversa, che chiaramente sta facendo molto parlare anche nell'universo crociato, visto i trascorsi di Roberto D'Aversa a Parma e anche e soprattutto la cavalcata che fece con il gruppo crociato. Anche su questo chiederò qualcosa al nostro primo ospite, Marco Balestrazzi. Buon pomeriggio, Marco.
Ciao Alberto.
Grazie di essere in nostra compagnia, la voce delle radiocronache qui su Radio Parma, del Parma Calcio. Hai commentato ovviamente anche l'ultima vittoriosa gara contro il Brescia. Marco, però ripartivo da qui prima anche di chiederti insomma il menù di stasera, come sempre Bar Sport alle 21. Beh, te che idea ti sei fatto su così il caso D'Aversa, le scuse che sono arrivate dopo per alcuni... troppo tardi, per alcuni un episodio non cancella tanti episodi positivi, insomma in tanti si sono già espressi, ti chiedo se vuoi anche la tua opinione.
No, se me fai bene a parlarne, perché ho l'impressione che a Parma oggi si parli più di quello che della vittoria del Parma, che ormai viene data quasi per scontata.
Anche all'ultimo secondo, peraltro, ormai è dato per scontato anche quello.
Sì, sì, tutto proprio, è un copione, no? Io ho esagerato ieri sulla Gazzetta, ho scritto che è un po' come quei film americani che poi sai che alla fine i buoni vincono.
Certo.
Ecco, i buoni nel senso di giocare a calcio vincono, ecco, però insomma il Parma ormai fa così, però secondo me sì, il fatto del giorno è quello di ieri di Roberto D'Aversa, perché ha allenato qui, ha vissuto qui, ha ancora tanti amici e non so, nel nostro compito dovrebbe essere di solito cercare di capire prima di giudicare, quindi devo dire che il lavoro diventa ancora più difficile perché non me lo spiego e non capisco proprio perché l'abbia fatto, anche perché sinceramente le spiegazioni che ha dato a fine partita non mi servono a capire meglio la situazione, perché secondo me sono lacunose e diciamo non hanno assolutamente, fanno acqua un po' da tutte le parti, insomma, secondo me ha perso la testa. Più in generale trovo abbastanza preoccupante quello che vedo sui campi. Ormai i campi sembrano diventati un po', nonostante ci siano decine di telecamere e telefonini, così, zona franca, perché la settimana prima Juric dice ti taglio la gola a un altro allenatore, D'Aversa ieri l'ha testata, ma se l'altra sera non avessero tenuto fermo Maran, non è successo niente, quindi non gli si può imputare niente. Però ormai ho l'impressione che in campo si stia un po' perdendo la testa. Sono situazioni poi che, se per caso uno per strada le ruba col telefonino, vanno a finire su Welcome to Favelas, quei siti lì, cioè si parla di degrado, di disagio. In realtà sono, è la proiezione della società in cui un diverbio si risolve con una testata. Ecco, pensate quanti ragazzini erano allo stadio, l'hanno visto ieri, la stanno rivedendo sul telefonino, e pensate per quanti può diventare comunque una soluzione di fronte a una resa in campo fatto come D'Aversa, oppure ho detto quello che ha detto Juric.
Secondo te, Marco, per chiudere un po' il tema, cosa possono servire anche penne più severe? Nel senso, hai citato l'episodio di Juric, alla fine ha preso una se non due giornate di squalifica, se non sbaglio. Magari 5 o 6 giornate possono cambiare un po' le cose, evitare degli episodi, non lo so, penso io.
È difficile Alberto, perché se non si è trovata una soluzione fino adesso a certi comportamenti, temo che non so se le squalifiche possono limitarli, ecco, servire da deterrente, perché D'Aversa ha pagato un conto carissimo. Sarebbe curioso capire come si sviluppa poi il suo esonero dal punto di vista legale.
Certo.
Se andrà ad adire una giusta causa, se ci sarà un'avvertenza, insomma, dopo potrebbe anche essere interessante. Sta di fatto che D'Aversa con sto gesto ci ha lasciato la panchina, che forse rischiava di saltare comunque, e credo anche che poi con tutta la retorica che si creerà attorno, per un po' si farà fatica a trovare una squadra che, insomma, gli dia atto, anche perché i risultati in Serie A degli ultimi 5-6 anni sono estremamente negativi, ecco, effettivamente si è complicata molto, insomma, poi dopo avrà modo di rifarsi. In fondo il calcio, oltre a fornire degli stipendi supersonici che forse dovrebbero spingere a controllarsi un po' di più, offre molte seconde e terze chance, quindi
però
faccio fatica a pensare che dei deterrenti evitino il tutto, perché di solito non funzionano.
Marco, parliamo di copioni noti, ma in questo caso di cose belle. Parliamo anche di Oscar, no? Visto che è tempo di Oscar consegnati. Ecco, copione del Parma che è ormai sempre quello. Io ho detto prima nel servizio, insomma, alla fine tra qualità, profondità della rosa, come dire, anche maturità, lucidità mentale e un po' di fortuna, alla fine il Parma riesce sempre a portare a casa. Ecco, c'è un fattore che secondo te è più decisivo oppure no? Detto che ormai una partita all'89esimo è ben lontana, quasi dal terminare ormai.
Sì. Secondo me il Parma c'è proprio voglia di vincere le partite fino alla fine, c'è qualcosa che hanno in più i crociati rispetto agli altri. Allora, c'è un fattore di fortuna, perché poi si verifica la situazione giusta e non sempre capita, e la palla entra e magari non va a colpire il palo, quindi c'è una parte di imponderabile. Però insomma è stato evidente che negli ultimi 10 minuti il Brescia, Maran, ha inserito Ward, che è un terzino sinistro, è passato dal difendere a 4 a 5, non aveva praticamente più punte in campo. Cioè, il Brescia non vedeva che la partita finisse.
Certo.
Non vedeva che la partita finisse. Il Parma invece avrebbe giocato come altri 20 minuti, perché voleva vincere questa partita, ed è quello che poi va a creare la differenza. A me la vera differenza in classifica tra il Parma e la terza la fanno proprio i finali di gara. Ecco. E lì entra in gioco il fatto che sicuramente è una squadra che fisicamente ha pagato meno infortuni, i giocatori fanno meglio, e chi sale fornisce una qualità media più alta degli altri. Ecco, gli altri dei 5 cambi del Parma all'altezza magari ne hanno 2 o 3, e quindi si crea una situazione del genere. L'episodio di Ward, se vogliamo, è un episodio molto simile a quello capitato a Eno, però sì. Il Parma Cosenza non ha perso, ha retto per
nonostante
90
tutta
minuti,
la partita, certo.
Incluso il recupero. Il Brescia dopo 5 minuti ha preso gol.
Oh, sì, sì.
Questo... E lì c'è l'organizzazione, entrano in gioco, secondo me, dei fattori poi concreti, e poi ci sono degli anni che ti va in un modo o nell'altro, perché il Parma l'anno della retrocessione dalla A alla B, quando entrava negli ultimi 10 minuti, i tifosi sapevano già che sarebbe arrivato un gol contro, proprio lo mettevano, e lì niente, la squadra era fragile, seconde palle ci arrivava dopo, gli tremano le gambe e perdi poi.
E, beh, non è un caso anche su questo, insomma, come dici tu, peraltro credo che proprio tu gli hai fatto una domanda del Prato su questo, tra poco sentiremo del Prato, e poi non è un caso che il gol nasca da lui sul cross di Osorio in fase d'attacco, insomma, dei due difensori. Però c'è un messaggio per te, Marco. Davidone dice: ma beh, però anche la Cremonese ha vinto le ultime due partite all'88esimo e al 94esimo, cioè, e lo fanno anche le altre, però insomma è la Cremonese, appunto.
La Cremonese che, io lo ripeto sempre, da quando c'è Stroppa ha fatto un punto in più del Parma.
Ah, sì.
Ok, quindi per me oggi, adesso, adesso non voglio fare quelli che ripetono i propri motti per darsi ragione, però secondo me la Cremonese in questo momento è la squadra più forte del campionato.
Più
il
solida,
Parma è quella,
certo,
che gioca meglio, è quella che gioca meglio. E la Cremonese non ha giocato bene contro il Como, però ha molta forza, cioè alla fine l'inerzia, che pur subendo il gol ha provato a vincerla, aveva più determinazione, aveva un uomo in più che non guasta mai,
certo,
e l'è andata a vincere, ecco, per me, e infatti sono prime loro due,
sì, sì, sì.
Sono prime queste due e secondo me vanno in Serie A queste due.
Sì, sì, perché poco alla volta, guarda Marco, parlo un po' più della classifica come ultima domanda, poi alla fine la classifica sta iniziando poi a delinearsi così, sì, come era un po' la griglia anche di inizio campionato, perché Parma, Cremonese, il Venezia, il Como, sì, il Palermo, sì, poi ci sono 10, se non sbaglio, 11 punti di distacco, poi addirittura con il Brescia che è settimo, cioè alla fine i valori, siamo alla 29esima giornata, è così già da un po', sono quelli lì, ecco, quelli attesi.
Sì, sì, sono la classifica, infatti io sono uno dei più contrari ai playoff, perché secondo me la classifica di un campionato generalmente poi esprime dei valori, ed è così, insomma, non sempre la Champions League la vince la squadra più forte, no? Perché dipende anche chi peschi, in che momento lo peschi, pensate, cioè, vi piacerebbe che ora ci fossero i playoff e il Parma dovesse ripartire giocandosi contro l'ottava, un quarto di finale, sarebbe giusto?
Certo.
No,
certo.
Non è giusto, non è come gli altri sport il calcio.
Sì, sì, questo ci sta. Ecco, di tutto questo parlerete questa sera a Bar Sport dalle 21. Marco, come sempre, te con Eleonora Antonico e Luca Romenghi, ti chiedo chi sono gli ospiti questa sera.
Allora, torna a trovarci Sandro Piovani, ci viene, c'è un'incursione questa sera, ci fa molto piacere, viene anche Luca Ampollini che discuterà con noi di tanti argomenti, e poi c'è Francesco Monaco che, no, i nostri ascoltatori di Palla in Tribuna sentono spesso, apprezzano, che anche secondo me è un grande conoscitore della categoria. Possiamo affrontare molti temi, sicuramente parleremo del tema d'Aversa perché fa discutere tanto,
certo.
Poi ci collegheremo con Massimo De Luca, giornalista molto vicino a Parma, che poi arriva con uno spettacolo teatrale, è un grande conoscitore del calcio e inevitabilmente di una ribalta importante come la Serie A, quindi anche con lui questo tema potrà essere snocciolato, come l'ex tecnico del Parma, Mario Beretta, che insegna calcio proprio, era la settimana scorsa con i suoi allievi a studiare Fabio Pecchia, e credo che sia, oltre, credo che una delle persone più intelligenti e pacate del mondo del calcio, che ha lasciato un ricordo su me notevole a Parma, in un anno complessissimo con il Parma virtualmente bad company della Parma, che veniva salvata con un decreto ma che era in grandi difficoltà economiche, salvò un Parma tra l'altro nell'anno post, insomma, con Calciopoli di mezzo, veramente un'impresa memorabile, ha lasciato un grandissimo ricordo Mario Beretta, quindi abbiamo modo anche di chiacchierare un pochino con lui.
Assolutamente, beh, una puntata molto ricca, Marco, io ti ringrazio, intanto buon lavoro perché non mancherà verso stasera, e appuntamento alle 21.
Ciao Alberto, ciao a tutti.
Grazie a Marco Balestrazzi, collega di 12 TV Parma, stasera alle 21 c'è Bar Sport. Qualche messaggio prima di sentire Pecchia, Sempre Davidone diceva: come avevo già pronosticato per tutta la settimana scorsa, partita difficile, finita poi bene per il Parma, con Cremonese e Venezia che si sono poi mangiati gli avversari. Sabato avremo destino nelle nostre mani, partita con tutto da perdere, in caso positivo invece con tutto da guadagnare, viste le sfide che attendono Cremonese e Venezia, rispettivamente a Bolzano e Palermo, più forse avvantaggiata la Cremonese. Anche le altre non mollano, purtroppo, aggiunge il nostro ascoltatore, che poi chiede perché non facciamo un'intervista ad Aversa come ex tecnico. Io credo che Aversa, ecco, adesso per un po', insomma, decida di non parlare, ecco, ha già un po' spiegato, forse tornerà a farlo, ma di certo, ecco, un po' per tutti, diciamo, non in esclusiva. Un altro messaggio: forza Parma, scrive il nostro ascoltatore che non si firma, semplice ma insomma molto diretto, condivisibile il messaggio. Marco dice: secondo me Pecchia aveva sbagliato la formazione facendo un errore iniziale, è andato bene, non spiega cosa il nostro ascoltatore. Ricordiamo che peraltro, ecco, così diamo qualche aggiornamento, come avete sentito nel servizio, tornerà Cercati chiaramente dalla squalifica, si attende sia titolare, poi Pecchia sorprende anche su questo, devo dire. Osorio Balog potrebbe anche confermarli, io credo che comunque tornerà Cercati dal primo minuto, non ci sarà Di Chiara squalificato, 6 giocatori in diffida, quindi massima attenzione anche da quel punto di vista, anche se poi inevitabilmente qualcuno sarà ammonito e salterà qualche sfida, quindi non credo che Pecchia si farà influenzare troppo da quello. Sul fronte biglietti invece quasi 1500 la dotazione per il settore ospiti, 1454 i ticket. Da quanto abbiamo appurato non ci dovrebbero essere aumenti di dotazione, cioè quello è e quello sarà, cioè 1500 biglietti, è iniziata la prevendita, circuito Viva Ticket, con sicuramente il tifo del Parma che non si farà mancare il proprio appoggio in una trasferta così vicina come appunto quella di Piacenza. Adesso sentiamo Pecchia. Andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché leggerò tanti dei messaggi che ci state mandando sul caso d'Aversa, sul Parma e non solo, tra poco, qui a Palla in Tribuna. Sentiamo Pecchia.
Un bel finale, una partita impegnativa, quello dicevo, una tappa di montagna perché c'è stato da scalare. E oggi mi è sembrata una squadra, almeno nella prima parte, troppo accelerata. E siamo andati fuori giri e quando vogliamo fare questo con la voglia di andare a spaccare e poi abbiamo sbagliato, siamo stati più sporchi, ma proprio non per mancanza di qualità, non per mancanza di atteggiamento, ma proprio perché andiamo troppo più veloci. Un bel approccio, avevamo avuto subito una bella palla gol e poi abbiamo trovato di fronte una signora squadra. Sul finale c'è stata la grande spinta e la cosa più bella è il difensore centrale che crossa in fascia, il terzino destro che fa gol. Io vedevo una squadra, poi anche quando ci siamo messi con Benek a destra e Manna a sinistra, abbiamo trovato un certo equilibrio anche sul finale del primo tempo. Vedevo i ragazzi mi stavano piacendo, non vedevo l'esigenza di cambiare e poi comunque gli ingressi sono stati molto importanti dopo. Io l'ho detto, è stata una partita molto molto impegnativa perché poi con il vantaggio loro hanno comunque continuato a mantenere, c'è stata una parte del primo tempo dove erano padroni del campo, ma noi non ci siamo disuniti nella sofferenza, siamo stati lì, abbiamo trovato anche il rigore. E poi un secondo tempo totalmente diverso perché a parte insomma qualche situazione siamo stati praticamente sempre dentro la metà campo del Brescia senza rischiare grandi cose. Il Brescia ha fatto un gran primo tempo, siamo stati molto combattivo il primo tempo, il secondo tempo noi abbiamo preso il sopravvento, una gestione un po' più serena della palla, un po' più sereni anche nelle situazioni, abbiamo trovato il gol con una buona pressione e poi siamo stati dentro la metà campo con più qualità e di là il Brescia o per la nostra forza o per una scelta hanno avuto un atteggiamento diverso. Abbiamo trovato un maggiore equilibrio quando con Benek a destra e Mann a sinistra, e, perché loro sono stati sicuramente più bravi di noi in alcune circostanze quando avevano la palla, e noi quando invece avevamo la palla l'abbiamo persa troppo facilmente, quindi gli consegnavamo troppo facilmente la palla, e a quel punto abbiamo dovuto fare quasi sempre la fase di non possesso. Certo che dobbiamo migliorare tante cose, soprattutto quando giochiamo con due attaccanti e due esterni di questo tipo, dobbiamo avere una maggiore attenzione e un maggiore equilibrio. Ho fatto una partita di lavoro, di sacrificio straordinaria, e avere lì un giocatore pronto a sprintare, attaccare lo spazio è sempre molto temibile. E sono veramente felice perché oltre a giocare, ma queste sono le sue qualità, anche un atteggiamento molto positivo di voler aiutare la squadra, di lavorare, di capire dove c'era il lavoro da fare. Bene, positivo. Abbiamo bisogno un po' di tutti. Al vedere Zakaridis dopo 6 mesi, 5 mesi entrare in un momento delicatissimo, la dimostrazione della professionalità e della serietà del ragazzo. Io ho chiesto scusa a Rolando già in campo, perché conosco la persona, conosco anche il suo modo di fare, e una reazione del genere ci deve essere un motivo, quindi io chiedo scusa a Maran, a Rolando, a tutti i componenti, al Brescia, perché semmai insomma qualche comportamento è andato oltre le righe da parte dei miei, mi dispiace. In un momento così caldo, così infuocato, qualcuno di me probabilmente poteva avere qualche comportamento diverso, quindi anche in questo bisogna migliorarsi, e senza farsi prendere poi dagli eventi, perché eravamo in vantaggio, in superiorità numerica, non ne vedevo il motivo. Ci proviamo, abbiamo la voglia di farlo, ci riusciamo tante volte, quando non ci riusciamo non vedo, deve essere uno stimolo a voler migliorarsi, a voler fare le cose in una certa maniera. Perché tra il primo e il secondo tempo, con quello che dicevo ai ragazzi, di stare solo più sereni e di fare le cose che sappiamo fare. Lì è una bella reazione, la voglia della squadra di voler andare a ricercare la vittoria a tutti i costi, e quando c'è anche questo spirito, tante situazioni, con il coraggio, tante situazioni poi vengono in tuo favore. Chiaro che l'espulsione anche in quella situazione ha agevolato il nostro compito, però diciamo la fortuna o gli eventi aiutano chi se la va a cercare.
Curiosità tattica: cosa ti ha spinto nel primo tempo a scegliere questo tipo di schieramento e ad abbandonare ad esempio l'impostazione che avevi adottato settimana scorsa, che aveva dato grandi risultati a livello di equilibrio, e scegliere di togliere un centrocampista e mettere una punta in più, fare una sorta di 4-2-4?
Ogni situazione è diversa, e noi già l'abbiamo fatto con dei buoni risultati e con dei risultati così così, però mi piaceva la condizione di alcuni giocatori e volevo dare continuità, non per niente quella di Mihaila, perché era stato fuori ma mi aveva dato buoni segnali. L'ingresso a Terni mi era piaciuto molto, di Valentin, e è una cosa che riproporla sempre, però dobbiamo sviluppare in maniera diversa, migliorarla, perché credo l'abbiamo fatto con il Venezia molto molto bene, però è una situazione, con un centrocampista in più ci dà delle cose, con una punta in più ci dà altro. Siamo stati sporchi perché eravamo accelerati, forse il termine giusto era questo, infatti è quello che ho detto. E quando sei accelerato, che vuoi fare, pensi di... In alcuni momenti mi sembrava che andassimo più veloce della palla, tante volte ci rimaneva dietro. Questa non l'ho mai avuta, questa sensazione, nei miei ragazzi che avessero paura di giocare a pallone.
Palla in tribuna.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, palle in tribuna. Beh, intanto per dare un aggiornamento sulla questione d'Aversa, sul sostituto, perché è peraltro un altro ex crociato, era il vice di Donadoni, ovvero Luca Gotti, sembra lui in prima fila per sostituire D'Aversa, favorito in particolare su Semplici. Ricordiamo anche un po' qual è il quadro della prossima giornata, lo ricordava prima il nostro ascoltatore. Si inizia, giornata numero 30, lo ricordiamo, venerdì sera 20:30 con Palermo-Venezia, Palermo che ha ritrovato la vittoria nell'ultima gara contro il Lecco, vittoria per 1-0, la rete di Nedelcearu, questa è la vittoria del Palermo che dunque si è rilanciato, potrebbe fermare il Venezia, questo sperano chiaramente i tifosi del Parma. Sabato invece alle 14, oltre alla sfida dei crociati, Brescia-Catanzaro, Ternana-Cosenza, Como Pisa e su Tirol Cremonese, quindi sfida a Bolzano per la Cremonese. E poi sabato alle 16:15 anche Bari-Sampdoria, Cittadella Modena e Reggiana Spezia, domenica il posticipo alle 16:15 tra Ascoli e Lecco. Più 6 e più 8 in classifica per il Parma, rispettivamente sul secondo e sul terzo posto. Di fatto la vera e unica sorpresa di questo campionato, arrivati a questo punto con queste giornate che mancano alla fine, è il Catanzaro di Vivarini, che continua ad essere in piena zona playoff e di fatto io credo che sostanzialmente rimarrà lì, perché le distanze sono molto importanti. Catanzaro è sesto, 48 punti, il settimo il Brescia, pensate, a 10 punti di distanza, quindi playoff abbastanza in cassaforte per il Catanzaro, che addirittura potrebbe anche evitare il primo turno preliminare. Ma insomma, avevo detto, tanti messaggi che stanno arrivando e quindi un applauso alla nostra difesa d'attacco, scrive Fabrizio. Osorio ha fatto un cross alla Bastoni, ottimo Del Prato con un gol da centravanti, alla faccia di chi dice che è basso di statura, ma evidentemente è una grande elevazione. Comunque le altre non mollano. E poi un messaggio di Brando sul caso D'Aversa, insomma, che continua a far discutere e a parlare. Daniele da Medesano, scusate, dice ancora invece sui crociati: assist di Osorio, gol di Del Prato al 90esimo, quasi incredibile, quest'anno è cambiato veramente il vento, il Parma è sul pezzo fino all'ultimo secondo, mettiamoci anche un po' di fortuna, ma occorre meritarsela. E poi ancora la terza candidata alla promozione sarà la Sampdoria, scrive Joe64, che dunque prevede così un rilancio della Sampdoria di Pirlo, che così a me sembra abbastanza difficile a vedersi, però ovviamente tutte le opinioni sono valide. Pirlo che comunque sembra aver un po' ritrovato il polso, aver un po' plasmato la sua squadra, ultima vittoria 3-1 proprio contro la Feral Pissalò, reti di Verre e di De Luca, doppietta per lui. Sampdoria che in classifica è tredicesima, però a 34 punti, il Pisa ultimo posto per i playoff ottavo a 37 punti, quindi distante solo 3 punti, e soprattutto la Sampdoria ha una partita in meno perché gioca oggi contro l'Ascoli alle 20:30, quindi assolutamente il discorso del nostro ascoltatore ci può anche stare, ecco. E poi ancora ci vorrà la tessera del tifoso, ci chiedono per la sfida al Garilli, non credo, ma adesso su questo verifichiamo e vi diamo conto nel proseguo della puntata. Bisogna sempre soffrire, ma abbiamo la squadra più forte del campionato, bisogna sfiancare i due di centrocampo per supportare quattro punte, non riesco a capire se ce lo potete spiegare. Poi dice, ecco, su quanto ha detto Marco Velestrazzi, il nostro ascoltatore Rino, sto gran gioco alla Cremonese non l'ho mai visto, ma infatti Marco non diceva, non parlava di gran gioco della Cremonese, anzi in tanti sempre qui a Palentribuna abbiamo ricordato come la Cremonese abbia tutt'altro che un gioco spettacolare, è però una squadra solida e questo tipo di gioco non gioco poi è la fortuna di Stroppa e di questa Cremonese in particolare. Parma e Cremonese sì sono le più forti, ma non scordate il Venezia. Poi Giampaolo, lo prenderei anche per la Serie A. In ottica mercato c'è la notizia di un interessamento del centrale croato Vulikic del Perugia, alto quasi 2 metri, 193 centimetri, ci scrive il nostro ascoltatore, anche una notizia di mercato. C'è chi ci è rimasto male come il nostro ascoltatore Luca per il gesto di D'Aversa, non me lo sarei mai aspettato da lui. Peraltro sì, in tutto questo, come diceva Marco Velestrazzi, giustamente vanno capiti bene i fatti, pesa anche questa giustificazione, è davvero quasi un po' paradossale, di D'Aversa, in particolare ai microfoni televisivi di Sky, in cui lui dice: io non sono andato in campo, sono andato in campo per dividere i miei giocatori e non per prendermela con uno degli avversari. Però insomma le immagini sono abbastanza emblematiche, lui si dirige, fa 20 metri di campo verso Henry proprio per darne una testata, non c'erano altri giocatori del Lecce nelle vicinanze, comunque non c'era un parapiglia ormai vero e proprio, c'era sì Henry che probabilmente provocava, però insomma anche le parole di D'Aversa nel post gara sono sembrate poco così aderenti alla realtà e forse hanno pesato anche queste. E poi ancora, secondo me Pecchi aveva sbagliato la formazione facendo un errore, quando incontri squadre difficili come Brescia non puoi giocare con quattro attaccanti e due centrocampisti, Marco, che peraltro Pecchi l'ha spiegato prima, abbiamo sentito l'audio della sua conferenza, lui dice che ha trovato un equilibrio, ecco, a livello tattico in questo modo, su domanda di Luca Ampolini che peraltro tra poco avremo anche al telefono. E poi ancora c'è chi critica l'altro ascoltatore che diceva della Sampdoria candidata alla Serie A, dice no, un altro ascoltatore dice non capisco come possa essere così. E poi ancora, grande Osorio, complimenti per Osorio che non sono mai cosa normale, ecco, e così di routine anche nei nostri messaggi. Ho fatto un giro adesso sulla Gazzetta di Brescia per vedere cosa dicevano in merito alla partita, oltre a prendersela con l'arbitro se la prendono anche col Parma, la cosa non mi piace proprio per niente, se la dovrebbero prendere con loro stessi per gli errori difensivi. Complimenti ai bresciani e anche però a Bernabé per il comportamento poco educativo da Vidone. Infatti è stato subito stigmatizzato da Pecchia, che si è arrabbiato parecchio anche con il suo giocatore per questa reazione smodata, anche poco utile ai fini della squadra che aveva appena trovato il gol della probabile vittoria e quindi non aveva logica andare in qualche modo a provocare, diciamo così, gli avversari. A proposito del gol vittoria, sentiamo Del Prato cosa ha detto dopo la gara. Adesso, tra poco sentiamo Del Prato, prima però a proposito di tifosi, come sempre a lunedì ci manda un audio per capire migliori e peggiori commenti vari sulla gara, gli Asprigliasi, i nostri amici youtuber, allora sentiamo cosa dicono.
Buongiorno a tutti gli amici di Palo in Tribuna da Don Paolo degli Asprigliasi. Parma-Brescia 2-1, peggiore in campo contro ogni aspettativa Bonny, che è apparso spento, impreciso, pasticcione, veramente non sembrava lo stesso giocatore di Terni. Migliore in campo indubbiamente il nostro capitano Enrico Del Prato, che oltre a segnare un gol bellissimo è stato protagonista di una prestazione molto importante sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Ha guidato un pacchetto arretrato che non schierava di certo la sua formazione migliore e ha dato un grande contributo offensivo per tutta la durata della partita, quindi veramente sugli scudi. Ricordatevi di seguire i nostri contenuti, iscrivervi al nostro canale e non perdetevi una puntata di Palla in Tribuna. Ciao a tutti!
E questi erano gli Asprillas con il loro commento, sempre per tastare un po' il polso della tifoseria crociata. Sentiamo allora adesso Del Prato.
No, è stato un bel gol, poi alla fine così come con il Pisa è stato ancora più bello perché è stato proprio il gol che ha chiuso la vittoria. È bello, è una grande soddisfazione, soprattutto perché porta 3 punti alla squadra in una partita complicata, perché è vero abbiamo vinto, ma bisogna fare complimenti al Brescia perché ci ha messo in difficoltà e, pur non avendo forse tantissime occasioni, però si è difeso bene e non riuscivamo bene il primo tempo a trovare il passaggio giusto negli ultimi metri, abbiamo affrettato un po' troppo la giocata, anche perché eravamo sotto dopo 20-30 minuti al primo secondo tiro in porta su una carambola, e quindi probabilmente la squadra si sentiva in dovere di reagire subito, e quindi sotto quel punto di vista lì dobbiamo forse migliorare, avere un po' più di pazienza. Però dopo, una volta che abbiamo trovato il gol del pareggio, abbiamo spinto, anche lì forse ci è mancato un po' di lucidità nell'ultimo passaggio, nel tiro in porta, però dopo si è chiusa nel migliore dei modi. Vittoria decisiva no, è normale che è una vittoria che dà soddisfazioni, è una partita in meno, e quindi sappiamo che adesso le vittorie valgono tanto. Però come dicevo prima nell'intervista precedente, noi scendiamo in campo sempre prendendo una partita alla volta e cercando di vincerla, se serve il pareggio la pareggiamo, se serve di vincerla diamo tutto per vincere. È stata una partita difficile, è vero, perché poi sbagli il rigore che ti poteva portare negli spogliatoi sull'1-1, dopo cambia, però quella è una dimostrazione ancora una volta che la squadra c'è nonostante le difficoltà. Abbiamo avuto pazienza dopo nel secondo tempo, anche nel pressing siamo riusciti a rubare palla su un pressing fatto benissimo, e dopo abbiamo portato a casa una vittoria importante contro una squadra, ripeto, organizzata e forte. Assist di Osorio, gol del Prato, non si vede sempre, però no, come ho detto altre volte, quando mancano pochi minuti magari ti spingi in avanti per trovare il gol, e a me mi ha detto bene 2 volte col Pisa e stavolta, però ripeto, non sono frasi fatte, la cosa più importante è la vittoria della squadra, potevo far gol io, poteva far gol il mio compagno e non cambiava niente. E come ho detto prima, una partita veramente difficile che abbiamo spesso visto questo campionato, che non si riesce a sbloccarle subito, le partite diventano lunghe e si può far gol o prenderlo alla fine, e abbiamo visto settimana scorsa la Cremonese che ha vinto col Modena alla fine, perciò è un campionato che si sblocca anche su queste cose e bisogna mantenere l'attenzione alta e la voglia di fare fino all'ultimo minuto. A noi non ci interessa sinceramente, cioè, è normale che ci interessa, ma noi non guardiamo meglio che vince una, meglio che vince l'altra, noi siamo concentrati su noi stessi, sappiamo che abbiamo un vantaggio sulle altre e quindi dipende da noi. Se noi continuiamo a scendere in campo con questa grinta, con questa determinazione, ci può stare la partita che magari ti gira un po' male, però alla lunga riesce a portare a casa vittorie, ed è un po' la filosofia che continuiamo a portare avanti dall'inizio dell'anno, di mettersi in pari con gli avversari sotto il livello dell'attenzione, della determinazione, e dopodiché le qualità della squadra saltano fuori. Come ho detto prima, mi piace andare in area, Oso ha messo una grande palla, è stato un bel gol, però a prescindere dall'avversario, dal gol, è una vittoria importante perché mettiamo un altro tassello, come ho detto prima, una partita tosta. E poi sono contento, anche personalmente è inutile negarlo, è una bella soddisfazione fare gol così. Io questo, prima dobbiamo conquistarla sul campo, e poi dopo io non ho mai fatto la Serie A, non, Bisognerà vedere, sono categorie totalmente differenti, ma adesso sinceramente non ne parliamo nemmeno tra di noi, non ci pensiamo neanche, noi siamo in Serie B adesso e il campionato è ancora lungo, perché è vero abbiamo fatto una bella vittoria, ma da domani saremo sul campo di nuovo per allenarci, per preparare la partita di Piacenza con la Feralpi e non, ripeto, non sono frasi così che dico per mantenere l'attenzione, ma è veramente così, è una filosofia che abbiamo in squadra di prendere una partita e di cercare di dare il massimo e poi quello che è. Probabilmente le partite diventano più tignose, diventano difficili, perché come si è sempre detto durante gli anni, le squadre alla fine, quando mancano 7, 8, 9 partite, serve il pareggio, lottano per non retrocedere, lottano per arrivare a una posizione nei playoff ed è storicamente così che il campionato di ritorno è un po' più difficile. E le squadre a gennaio si mettono a posto e quindi noi dobbiamo essere bravi a mantenere l'attenzione e la concentrazione così, perché non ci possiamo permettere di abbassare di un centimetro. Le squadre hanno tante qualità, sono forti, tutte le squadre, come ho sempre detto, ti mettono in difficoltà perché hanno giocatori forti e noi non possiamo permetterci di pensare di essere, perché siamo qualitativamente più bravi, allora possiamo abbassare l'attenzione. Noi dobbiamo sempre averla lì e lavorare mentalmente e dopo, come ho detto prima, le qualità di ogni singolo giocatore saltano fuori, però dobbiamo continuare così con la stessa determinazione e attenzione.
Palla in tribuna. Home Lab a Parma nasce dall'esperienza ventennale di più professionisti del settore casa. Home Lab è leader nella consulenza, progettazione e rivendita di prodotti esclusivi per la casa. Serramenti in PVC e Fibex di uno dei marchi più prestigiosi del Made in Italy. Vetrate panoramiche, pergole, tende invernali e schermatura solare, porte da interno e altro ancora. Home Lab vi segue durante tutta la progettazione con uno showroom di 250 metri quadrati e un magazzino di 400 metri a vostra disposizione. A Parma, in strada del Giarone 3, sulla provinciale per Colorno.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, l'ultimo blocco di Palla in Tribuna. Beh, chi ci ricorda, a proposito di Del Prato, che da bergamasco chiaramente ha segnato il gol al 90esimo a Brescia, una doppia soddisfazione effettivamente. È così. E poi Ermanno da Corcagnano dice: non sono d'accordo che sia stata una cosa del tutto negativa l'esultanza di Bernabé, lui ha solo bisogno di un allenatore che sappia valorizzare e allenare anche questo suo lato più indisciplinato, tipo D'Aversa. Non ho capito il riferimento ad D'Aversa in questo caso, però insomma una lezione ci può stare, quindi è successo, bene così, così non lo ripete, ecco, questo vuole dire il nostro ascoltatore. E beh, io su questo interrogo anche il nostro prossimo ospite, con piacere sempre ritroviamo Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci Alberto, buon pomeriggio.
Grazie di essere con noi, peraltro oggi lavoro doppio per te, perché come abbiamo sentito stasera sei ospite insomma a Bar Sport su 12 TV Parma, poi ti ritroviamo giovedì a Calcio e Calcio. Luca, io parto anche con te da D'Aversa, perché sai che chiaramente su questo episodio si parla tanto anche nell'universo crociato, perché chiaramente D'Aversa è una persona che ha lasciato il segno a livello sportivo a Parma con i crociati, e molti si stanno dividendo. Ti chiedo cosa ne pensi anche tu.
Ma è chiaro che lui ha sbagliato, questo mi sembra palese, insomma, credo non si possa dire il contrario. Ha commesso un errore grave, un errore che gli costerà delle conseguenze legate non solo a questa stagione, ma forse anche un po' alla carriera. Lui paga, mi auguro di no sinceramente, lui paga questo suo carattere molto spigoloso, molto scontroso, che secondo me così ha condizionato molto la sua carriera fino a questo momento. Evidentemente nell'ultimo periodo c'era molta tensione, lì non sto seguendo troppo il Lecce, però dopo una prima parte di campionato molto positiva sia sul piano del gioco che sul piano dei risultati, ultimamente le cose non andavano bene. E quindi paga probabilmente anche questa tensione, paga una situazione oggettivamente non facile. Poi chiaramente avrà modo di fare tesoro di questa brutta esperienza.
Peraltro, chiudendo il tema, come notizia, insomma, vengono riportate anche rischi di lunghe squalifiche per D'Aversa. Sì, vero, però che almeno i giudizi siano equi. Giustamente Marco Balestrazzi prima ha ricordato il caso di Juric, della frase ti taglio la gola, cioè insomma importante che i giudizi siano equi anche per un fatto più eclatante di altri, insomma. Spesso il calcio non è stato equo anche da questo punto di vista, Luca.
Ma sì, cioè il gesto sicuramente è un gesto non bello a vedersi. Adesso non facciamo, secondo me, una tragedia per quello che è accaduto. Sicuramente non è paragonabile all'episodio di Delio Rossi con gli Aic di qualche anno fa, quando aggredì il suo giocatore in panchina in quel modo che tutti ricordiamo. È stato un gesto sbagliato, pagherà, e poi però mettiamoci una pietra sopra, perché insomma siamo, come ha detto giustamente Marco Ferrari, siamo tutti esseri umani e l'errore si può commettere. L'importante è che non si dia l'etichetta diversa, così, di uomo negativo per quello che è accaduto, perché non ci sarebbe nulla di più sbagliato.
Ecco Luca, venendo a temi crociati, però sempre a livello così di comportamenti, su Bernabé Pecchi è stato piuttosto chiaro, peraltro credo anche che abbia fatto un bel, insomma lo diciamo, cazziatone anche il giocatore per così l'esultanza finale. Poi non è stato tutto molto chiaro, però Pecchi devo dire è perfetto anche in questi termini.
Ma sì, però sinceramente anche lì sono cose di campo, noi non sappiamo come Bernabé sia stato provocato dai giocatori del Brescia, insomma, io scusate se mi permetto, ma io non vedo questo una cosa particolarmente grave, cioè, lui ha esultato, sì, da non rifare, benissimo, però insomma, io non vedo una cosa grave in tutto questo. È chiaro che in campo succedono sempre queste cose, provocazioni, insulti da una parte e dall'altra, quindi non credo si possa pensare di poter dire che questa è una cosa estremamente grave.
Sì, sì, poi credo alla fine che è andato a esultare, insomma, ha esultato con una scivolata davanti alla panchina, poi non è che abbia fatto...
Secondo me non ha fatto niente di che, insomma. Spiacevole, ma finisce lì.
Luca, ormai sei abituato a perdere la voce e a recuperarla negli ultimi minuti,
Sì, no, vero. Quest'anno devo dire che le emozioni non mancano, da ogni punto di vista, sono sempre partite abbastanza sofferte che alla fine regalano soddisfazioni immense, anche nell'ultima gara è stato così, un grande epilogo, secondo tempo giocato sicuramente meglio rispetto alla prima frazione, è una vittoria che insomma conferma quanto questa squadra sia determinata, vogliosa, che non si accontenta mai. Lo dicevo con Pecchia in conferenza stampa dopo il gol di Manno, non ha neanche esultato, ha invitato subito a prendere il pallone, a portarlo a centrocampo per avere la possibilità di segnare subito il gol del 2-1, quando anche un pareggio a quel punto poteva essere, non dico risultato definitivo, però sai, non è che stai perdendo 3-1 e allora devi prendere subito il pallone, invece questo dimostra quanto ci sia la voglia di questi giocatori di portare a casa i tre punti in tutte le partite che giocano.
Oh, sì, è vero. È una vittoria, Luca, anche per così il peso specifico, la difficoltà dell'avversario, che vale effettivamente molto di più. Annetto anche che poi arriverà la Feral Pisalò, eccetera, però mancano sempre meno partite. Questa è una vittoria che pesa.
Vittoria che pesa da mille punti di vista. È una vittoria che pesa perché le altre non mollano, perché le altre continuano a macinare punti, e quindi è una vittoria che è fondamentale. Il Parma ha gli stessi punti del Frosinone dell'anno scorso, che a questo punto del torneo era praticamente in Serie A. Il problema è che quest'anno le seguitrici corrono molto di più rispetto a quello che facevano le concorrenti del Frosinone 12 mesi fa, quindi questo ti porta a dover mantenere ancora altissima la tensione, la concentrazione, la determinazione, perché 6 punti sì, sono un buon margine, ma non evidentemente già sufficiente per poter risultare.
Ah sì, è vero. Secondo te, comunque, visto che ci stanno ricordando molto i nostri ascoltatori, anche comunque la distanza al terzo posto, secondo te la Cremonese più del Venezia comunque rimarrà, diciamo, l'avversario del Parma principale fino alla fine le primi due posti, ecco.
Sì, perché il Venezia gioca molto meglio, ma la Cremonese è molto più solida. La Cremonese è una squadra che sembra un po' il Parma di Iachini 2 anni fa, più forte, cioè una squadra che vive di individualità e di solidità difensiva, una squadra che Stroppa è stato bravissimo a plasmare in questo modo, e Stroppa è stato intelligentissimo nel cambiare anche un po' se stesso, perché quando allenava il Crotone era un allenatore molto giochista che si basava sulla qualità dell'organizzazione della sua squadra, una squadra brillante. Quest'anno invece si è trovato di fronte a una formazione con la quale non poteva fare quello stesso tipo di gioco e quindi si è adattato a valorizzare i giocatori che aveva, che ha in questo modo, e sta facendo un grande lavoro e dimostrando di essere un allenatore molto versatile, e questo è fondamentale. Io credo che l'unico modo che ha la Cremonese per poter essere veramente l'antagonista del Parma sia questo. E quindi da questo punto di vista credo che siano sicuramente la squadra più forte dietro il Parma, anche se io preferisco Venezia perché gioca meglio, ma la solidità della Cremonese fa sì che possa essere considerata leggermente più del Venezia per il secondo posto.
Ma sì, effettivamente Luca, questo lo condividono in tanti nostri ascoltatori, peraltro un po' validato, diciamo così, anche dai numeri, perché infatti il Venezia ha praticamente quasi gli stessi gol realizzati del Parma, 55-53, vuol dire che la produzione, la mole offensiva è di un certo tipo, no? Chiaramente ha più gol subiti, però il Parma ne ha subiti 29, seconda miglior difesa, la prima è la Cremonese 21, poi non è che ci sia questa gran differenza. Lo dico perché molti, insomma, oggi ad esempio c'è questo nostro ascoltatore che dice: un altro gol fatto su un'esitazione di un difensore avversario, tutto sommato i nostri, ad esempio Osorio e Balog, non sono poi questa tragedia. C'è quasi una rivalutazione dei difensori crociati.
Ma sì, ma sicuramente sì. È chiaro che poi il tifoso è molto così umorale, no? La partita in cui si gioca bene esalta i propri giocatori, la partita in cui si gioca male tende a criticarli, ed è logico che sia così. Io credo che la difesa del Parma sia una buona difesa di questo campionato. Il gioco di Pecchia espone molto i suoi giocatori a livello di pacchetto arretrato, alcune volte lo schieramento scelto da Pecchia lo espone maggiormente, perché insomma il 4-2-4 di sabato e di venerdì, scusa, era un impianto di gioco molto spregiudicato, che ha dato buoni risultati col Venezia, così con Pisa e Cosenza, e tutto sommato positivi contro l'ultima squadra che abbiamo affrontato, anche se poi alla fine così la squadra ha mostrato di avere più equilibrio giocando in altri modi, però Pecchia vince, Pecchia ha ragione e c'è poco da fare, quindi la sua scelta è azzeccata e avanti così. Circa l'esitazione del difensore in occasione del nostro gol, sì, però molto bravo anche Mann, perché l'errore del difensore arriva sulla sua pressione. Certo. Non ci fosse stata la sua pressione, l'errore non ci sarebbe stato.
È vero. Su questo, guarda, su questo 4-2 fantasia, Luca, abbiamo sentito anche una tua domanda con risposta a Pecchia, no, dopo la gara. Lui l'ha giustificata questa scelta, che è molto criticata ancora da tanti tifosi. Dicono: no, ma con due, poi uno dei due a centrocampo non deve essere Hernani con Estevez, poca copertura, poco filtro, eccetera. E lui l'ha giustificata dicendo che adesso lui vede l'equilibrio così, vede che la squadra ha comunque un equilibrio di un certo tipo in questo modo.
Allora, io credo che la partita di venerdì sia stata diversa rispetto a quella col Cosenza. Con Pisa e Cosenza lui ha messo in campo il terzo centrocampista al 46esimo, quindi al primo del secondo tempo di fatto. Contro venerdì invece, contro il Brescia, lui ha messo in campo Bernabé solo al 25esimo del secondo tempo, e all'inizio della ripresa per 25 minuti il Parma non ha avuto alcun tipo di problema a livello di equilibrio, pur avendo sempre i due centrocampisti. Dipende dal contesto e dalla situazione. Col Venezia tutti ad esaltarlo per quel tipo di schieramento che adottò, e fu uno schieramento azzeccato, perché la squadra fece una grande partita e la vinse. Fidiamoci di Pecchia, questo credo sia la cosa migliore. Se lo fa, lo fa perché vede i giocatori in settimana e sa bene o male come può essere la soluzione, quale può essere la soluzione migliore per affrontare l'avversario di turno. Fino a questo momento anch'io avrei messo in campo Cyprien, ad esempio, no? Però la forza di Pecchia qual è, Alberto? La forza di Pecchia è che lui quest'anno è riuscito a dare una tale organizzazione, una tale competitività ai suoi giocatori, che comunque cambi la formazione, i sistemi di gioco, lui riceve comunque le stesse certezze, cosa che non accadeva l'anno scorso, perché nell'ultima parte di campionato, se ricordi, si basò su uno zoccolo duro di giocatori e di sistema di gioco, e così andò avanti fino alla semifinale col Cagliari. Certo. Quest'anno, qualsiasi cosa faccia, la squadra dà sempre risposte incoraggianti. E questo è il suo grande lavoro. Cioè, tu puoi cambiare la squadra, puoi lasciare giù Cyprien, cosa che non avrebbe fatto nessuno, ma la squadra vince ugualmente. Questo dimostra che sono veramente forti.
Ah sì, sì, è vero. Questo mi trovi pienamente d'accordo. Luca, grazie intanto di essere stato con noi, però insomma, per altre valutazioni io rimando i nostri ascoltatori, telespettatori, stasera a Bar Sport e poi giovedì a Calcio e Calcio. Grazie Luca.
Un grande abbraccio Alberto, grazie a te, buona giornata.
Grazie, grazie a Luca Ampollini. Beh, noi terminiamo con qualche messaggio sempre su questi temi. Alessandro dice: la differenza tra noi e le altre squadre, giocatori a parte, sono gli ultimi 10 minuti di Cagliari dello scorso anno. Non dimentichiamoci che contro il Parma tutte le squadre danno il 110%, cosa che invece non fanno nelle altre partite, quindi le partite per noi sono più difficili. E poi ancora, con un ultimo messaggio di Roberto da Modena sul caso d'Aversa, dice: vi ricordate il calcio nel sedere di Baldini a Di Carlo? Non ricordo che squalifica prese Baldini, insomma, ma gli episodi sono tantissimi, chi ha ricordato anche Mazzone, eccetera, eccetera. Vanno un po' tutti contestualizzati, però serve anche equità di giudizio pur nella... insomma... nel fatto evidente di un fatto che è quello di D'Aversa, di una reazione quella di D'Aversa che è abbastanza palese, non deve trovare ulteriori commenti a spiegarla o a motivarla. Vedremo cosa succederà anche dal punto di vista disciplinare. Intanto, come sapete, è stato esonerato l'ex allenatore del Parma. Allora, Bar Sport questa sera alle 21, c'è il TG Sport su 12 TV Parma. Io ringrazio Simonetta Collini in regia e state qui con la nostra programmazione di Radio Parma. Un saluto.